State ascoltando SBS Italian.
Io sono Francesca Valdinoci, voi siete in ascolto di un podcast di SBS Italian da Heidi per andare a scoprire molto bello una mostra sul design italiano dalla prima triennale di Milano del 1930 agli anni 80. Questa è la traiettoria di quasi 200 oggetti che sono esposti per questa mostra. Ne parliamo con l'esperta di storia del design italiano e anche consulente per la curatela della mostra, Flavia Marcello, che abbiamo qui a farci un po' da cicerone oggi. Ben trovata.
Piacere. Ciao Francesca. Sì, è una bellissima mostra, hanno fatto un lavoro enorme. Kendra e Laura, che di design italiano ne sapevano poco e niente, mi hanno chiamato per dare un po' della mia, diciamo...
Expertise,
si dice anche in inglese. insomma, abbiamo parlato degli oggetti e cosa mettere insieme, e poi devo dire, posso anche ammettere come professoressa, che le vere esperte in realtà sono loro. Kendra e Laura hanno fatto un lavoro bellissimo.
Fantastico, e noi abbiamo qua la fortuna di averti per guidarci in un percorso che include quasi tutti e quasi tutto, perché abbiamo tantissimi diversi oggetti tra i nomi più iconici del design italiano. Allora, una mostra che è visibile fino al 25 marzo, magari, ecco, Flavia ci aiuterà a scegliere un oggetto per decade, per sala, per un po' capire il percorso anche del design italiano. Tutto questo in pochissimo tempo, insomma, bocca al lupo.
Sì, lo faremo. Allora, nella prima stanza l'abbiamo dedicata agli anni 30. Gli anni 30 sono molto importanti perché durante la nascita della Triennale di Milano, una mossa di arti decorative ed industriali. Quindi, sotto il fascismo, diciamo che c'è stato un periodo dove hanno messo molti soldi e molto, diciamo, impeto per costruire cose che erano veramente italiane, cioè moderne italiane. Quindi l'Italia è stata una nazione moderna, però ha voluto dare alla modernità uno stampo veramente italiano. Non volevano copiare come facevano le cose, diciamo, in Germania o in Olanda. Volevano avere uno stampo veramente italiano sui prodotti moderni.
Ecco, ma cosa costituiva allora uno stampo veramente italiano?
Più che altro due cose: i materiali in cui si facevano gli oggetti, ma anche, diciamo, il modo in cui si aveva uno stampo di tradizione artigianale. E infatti, diciamo, lo sposalizio fra l'industria, il design e l'artigianato e la tradizione è ciò che rende il design italiano una cosa unica al mondo. E quindi non è che vogliamo buttare via tutto il passato come volevano fare i futuristi. Diciamo, gli architetti moderni di questo periodo, Antonio Santalia, che era un futurista, ma anche Gio Ponti, hanno pensato ci sono delle cose che sono uniche e nostre, e bisogna andare, diciamo, nel futuro con un piede piantato nel passato. Adesso questa è una cosa che diceva Mussolini, ma lo diceva per poter portare le persone avanti con lui, e quindi questo è il periodo in cui, diciamo, il fascismo voleva appoggiare molto la modernità. Poi le cose sono cambiate dopo l'invasione di Etiopia e l'alleanza con Hitler, e, diciamo, il fascismo è andato, diciamo, in un'altra direzione molto antimoderna, però nei primi tempi voleva sostenere molto la modernità e il design.
Ecco, scegliendo un oggetto tra i tantissimi che sono esposti in questa sala, qual è secondo te quello rappresentativo di ciò che hai raccontato fino adesso?
Questa sedia di Sant'Elia, che si chiama la sedia Sant'Elia perché vuole, diciamo, dare omaggio ad Antonio Sant'Elia, che era un importante architetto futurista che è morto nella Prima Guerra Mondiale. Giuseppe Terragni, anche un architetto molto famoso e rappresentativo dell'architettura razionalista. Quindi io direi che questa sedia di Terragni, che come vedi è fatta di tubatura cromata metallica, ma come vedi è come se non avesse un sostegno, quindi ha questa idea, se la guardi di lato è come se avesse quasi una velocità, come anche se si muovesse, una cosa fluida. Però poi la sedia in pelle è una cosa fatta in modo artigianale e tradizionale, quindi abbiamo il tradizionale con il sedile, la spalliera in pelle, però abbiamo il moderno, il futuro, con questo movimento sinuoso del metallo cromato.
Allora, abbiamo fatto pochi passi, ci ritroviamo in una sala in cui all'ingresso c'è una fiammante 500 rossa, accanto c'è una Vespa, ma andiamo poco oltre per parlare invece di un luogo, forse più che un oggetto, che ha avuto un'importanza molto forte, soprattutto negli anni 50.
Sì. Diciamo, cosa cambia dall'era fascista al, diciamo, anni 50 e 60 sono l'Italia che si deve ricostruire, l'Italia che deve ricostruire una sua identità post-fascista in un ambiente democratico. Però paradossalmente cos'è che fa mandare avanti l'Italia è, come dicevo prima, questo sposalizio fra l'industria e il design. E quindi, mentre nell'era fascista l'industria e il design volevano mandare avanti la marcia del cambiamento sociale nel fascismo, negli anni 50 lo fanno per mandare l'Italia avanti, l'Italia democratica. Quindi, diciamo, la politica è diversa, ma diciamo l'intenzione e poi anche il risultato sono gli stessi. Quindi siamo in una stanza dove vediamo la Vespa e la 500, che sono questi mezzi di trasporto per avere la libertà di fare ciò che si voleva
per tutti o quasi.
Abbiamo sedie, abbiamo lampade, abbiamo anche le macchine da scrivere dell'Olivetti. Adriano Olivetti ha avuto un ruolo molto importante nello sviluppo economico d'Italia del dopoguerra, anche la Pirelli, quindi, cioè, uno dice la Pirelli, la Fiat, Pirelli e Olivetti. Dove c'è Pirelli, ovviamente le gomme per le ruote, le macchine senza le ruote non le puoi avere, quindi abbiamo questo, diciamo, triade di Pirelli, Fiat e Olivetti che hanno mandato avanti l'economia italiana nel boom economico. Non ci dobbiamo dimenticare che chi c'era dietro la triennale negli anni 30, sempre Fiat, Pirelli e Olivetti, quindi l'industria che, diciamo, manda avanti l'economia e la società italiana è un filo rosso che vedremo in tutta la mostra. Insomma, l'oggetto che magari vorrei tirare fuori è questa sedia, si chiama la sedia tre pezzi, e quindi questa è la cosa interessante di questa mostra, è che tutti oggetti che uno non pensa di trovare in una galleria d'arte, perché sono oggetti di tutti i giorni. Volevo scegliere questa qui perché questa è una collaborazione fra due architetti, Franca Albino e Franca Helg. Franca Helg di solito è il nome che in qualche modo non si vede mai nei libri, è tutto Franca Albino, ma loro hanno collaborato bene insieme. È una sedia blu con un semicerchio che è come se ti volesse abbracciare mentre ti siedi su questa specie di sedile morbido di velluto, ma la cosa interessante è la struttura che tiene la sedia. La vedi che ha questa tubatura rossa e fa una specie di cerchio che sembra un punto interrogativo. Ascoltatori che sono stati a Milano o magari hanno famiglia a Milano o siete di Milano, vi ricorderete che questo motif rosso del punto interrogativo sono tutte le ringhiere, anche le macchinette per entrare per i biglietti della metropolitana.
Di Milano.
Di Milano, infatti. E quindi Helg e Albini hanno collaborato con un designer di grafica che si chiama Bob Nord, e insieme hanno fatto tutta la segnaletica, tutti i materiali, e quindi la metropolitana di Milano in realtà, secondo me, è rappresentativa di come di un, diciamo, un Gesamtkunstwerk, è una parola tedesca che vuol dire un'opera d'arte totale, che loro hanno creato un ambiente, hanno fatto la segnaletica, hanno fatto tutto l'ambiente interno, ma anche tutti gli oggetti all'interno. E quindi nella mostra c'è non solo questa sedia a tre pezzi, che poi infatti è scomponibile, insieme alla Metropolitana di Milano, per vedere il collegamento anche del pensiero dei designer, ma anche del fatto che si lavora in una squadra per avere un risultato migliore, perché ci sono persone da varie discipline che lavorano insieme per fare un ambiente totale. È ancora così oggi la Metropolitana di Milano.
A volte, quando uno pensa al design, lo associa a degli oggetti che hanno un'estetica particolare, che sono un po' uno statement, però che viene disassociato a volte dall'uso. Invece noi siamo qua in una sala in cui ci sono anche le macchinette del caffè, per dire. Quindi in realtà il design, cioè, non è un imbellimento fine a se stesso.
E infatti il design comincia a come si può fare una cosa pratica e poi come la si può fare anche bella, perché qui ci abbiamo una bella collezione, una delle prime macchine di caffè espresso, diciamo quelle da bar, e poi la moca, la Bialetti moca che abbiamo quasi tutti quanti in casa, in tutte le case d'Italia abbiamo una Bialetti moca.
La cosa meravigliosa è che questi oggetti non hanno tempo.
No, infatti, sapete che Bialetti ha inventato l'idea del caffè espresso mentre andava al lavoro un giorno, ha visto le signore che facevano il bucato e avevano questa specie di cerchio con dentro un tubo che spingeva l'acqua calda sopra i panni e faceva una specie di ciclo, e lui ha pensato e si potesse trovare un modo per far spingere l'acqua, la farla bollire in centro e venire fuori in questo modo ci potremmo fare un nuovo modo di fare caffè espresso. E quindi questa è la storia dietro la Bialetti, che anche l'idea dell'ingenuità di vedere una cosa. Il design, secondo me, non è neanche una cosa che devi inventare da zero. Il design è una cosa, se tu magari vedi che una cosa funziona in un contesto e dici a te stesso, com'è che potrei trasferire un'idea da un contesto all'altro e rivoluzionare le cose. Quindi lui ha rivoluzionato l'idea del caffè espresso, ma non ha inventato il sistema, ha visto il sistema da una parte e l'ha trasferita a un altro. È interessante anche questo.
Arriviamo in una sala che si chiama La Plastica Fantastica, e devo dire che una sala meravigliosa con queste pareti verdi, tantissimi oggetti. Dove siamo?
Siamo in un'altra stanza piena di oggetti, diciamo, che uno potrebbe anche vedere in casa, lampade, sedie,
radio,
e infatti la Brion Vega, la radio, eccetera. Però parliamo un attimo di questo mobile componibile di Anna Castelli Ferrieri, un'altra importantissima donna protagonista nella storia del design italiano. Ha fatto questi oggetti tondi, possono essere comò, e anche la lampada che sta sopra, però la plastica, diciamo, è un materiale che ha cambiato moltissimo cosa si poteva fare nel design, perché voleva dire che praticamente avevi a disponibile come designer qualsiasi colore e qualsiasi forma, bastava avere un'idea e la plastica faceva tutto lei.
E poi la leggerezza, visto che si parla di oggetti, forse.
Sì, leggerezza e anche forza e durabilità, però diciamo c'è anche un'altra faccia di questa medaglia, perché gli oggetti in plastica sono fatti con il petrolio, e quindi è successo che poi il mondo è stato, diciamo, riempito da questi oggetti in plastica, e c'è stato, diciamo, alla fine degli anni 60 e negli anni 70 un po' una crisi di coscienza da parte dei designer, che si vedevano protagonisti di creare questi oggetti un po' usa e getta, che inquinavano l'ambiente. Quindi hanno lavorato con la Montecatini e altre ditte chimiche. Infatti la Montecatini, come Pirelli, Olivetti e la Fiat, sono anche stati loro molto importanti, un'industria molto importante nello sviluppo economico d'Italia, però hanno pensato bisogna anche cambiare il modo in cui facciamo la plastica e tenere conto del ruolo che ha fatto la plastica nell'inquinamento e i problemi del cambiamento di clima e riscaldamento del pianeta. Questa prima presa di coscienza è stata nel 73, dove c'è stata la crisi dell'olio nel 73, quindi questa presa di coscienza è stata molto più prima di quanto si poteva pensare. Ma l'oggetto è un comò rotondo, è tutto di plastica con una porta davanti scorrevole e un piccolo buco tondo, e l'idea era che questa era una cosa componibile, è come un edificio a diversi piani, potevi farne due, avere una cosa due o tre piani e più alto, e quindi secondo me è interessante perché è una cosa che non si poteva fare in nessun altro materiale, e quindi secondo me rappresenta veramente tutte le possibilità che la plastica ti può dare, perché un tavolo di plastica, quello che c'è davanti, è un tavolo che anche se tu lo facevi in legno è sempre la forma di un tavolo quadrato con quattro gambe, ma un comò così o un tavolino così, solo la plastica poteva dare ad Anna Castelli Ferrieri la possibilità di creare un oggetto simile.
Siamo qui di fronte a invece uno degli oggetti che sono sicuramente più iconici degli anni 60, dalle forme ammiccanti.
Sì, questa è la sedia che si chiama La Mamma di Gaetano Pesce e infatti se la guardiamo fa venire in mente del grembo di una mamma con le gambe dove uno si siede appoggiare la testa su questo grande seno a righe rosse e bianche e ha anche dove appoggiare i piedi una sfera. La cosa interessante qui ci sono poi tutta una critica femminista che c'è stata su questo oggetto, però secondo me la cosa interessante dal punto di vista tecnico è che la sedia è fatta interamente di gomma piuma, quindi sempre nelle cose della plastica fantastica, e che Pesce ha avuto questa idea che tu devi comprare la sedia, era diciamo impacchettata sotto vuoto, la gomma piuma è tutta piatta quando arriva e quando esce dal pacchetto si gonfia come un soufflé in un forno, e quindi è interessante anche dal punto di vista qui che è praticamente tutto un pezzo intero.
Quindi effetto sorpresa, è come se fosse una sorta di happening nel momento in cui il cliente poi la va
a aprire. Allora, non abbiamo tempo magari di entrare tanto nel merito della discussione, però in questa velocissima passeggiata che ti chiediamo di fare è anche interessante però menzionare la questione femminista, visto che poi andremo negli anni 70.
Beh, il fatto è che c'è questa idea che la donna si riduce soltanto agli elementi del corpo, con l'idea delle gambe aperte e il seno, e quindi la sua capacità di produrre bambini. Infatti la palla potrebbe anche essere una piccola sedia, c'è anche un cordone ombelicale se uno vuole, però c'è stata un'altra interpretazione che l'idea il concetto della palla al piede, della moglie come la donna come la palla al piede, e che questa palla rappresenta anche quello, quindi c'è stata anche una... Gaetano Pesce sostiene che non era quella la sua intenzione, però diciamo ci sono state delle critiche dal punto di vista femminista che riduce troppo la donna in questi elementi. Invece lui voleva dire no, io voglio celebrare ciò che una donna può dare come conforto, come idea di sentirsi diciamo coccolati da una sedia, e quindi diciamo ci sono due punti di vista.
Quindi arriviamo agli anni Ottanta, che è un'esplosione di colore.
Sì, infatti, è un'esplosione di colore. Allora, diciamo che abbiamo parlato del boom economico degli anni 50, anni 60, e poi negli anni 70 la crisi dell'olio è un po' una presa di coscienza. Diciamo che poi negli anni 80 è come se non fosse successo, e siamo in un secondo boom economico degli anni 80, diciamo cosiddetto secondo miracolo italiano, e abbiamo visto che a Milano è nato un altro gruppo di designer che si sono chiamati Gruppo Memphis, dove hanno pensato di come possiamo prendere gli oggetti di tutti i giorni, tipo una sedia, e rifarle come se non sembrassero più oggetti normali. Quindi diciamo una sedia che sembra un tavolo, una sedia che sembra un guanto da baseball, una sedia che sembra un piede, una sedia che sembra un enorme prato verde di erba che magari uno lo guarda sotto una lente di ingrandimento. Quindi l'idea di reinserire nel mondo di design un po' di felicità, un po' di colore, un po' di spensieratezza, perché diciamo era come se il design fosse diventato un po' troppo serio e bisogna insomma uscire da questa cosa e divertirsi. Ettore Sozzas, che è uno dei, anzi è un architetto che ai suoi albori lavorava negli anni 30 sotto l'era fascista, negli anni 80 ha lasciato un po' tutto indietro e ha voluto cambiare completamente e dire noi vogliamo solo divertirci. E infatti quale oggetto possiamo scegliere per diciamo rappresentare questa idea? Questa diciamo è una libreria, però si può anche usare come divisore fra una, magari uno ha una stanza abbastanza grande, questo è un divisore libreria che è una libreria, ma è come se, che ne so, avesse bevuto troppo, è tornata a casa la sera, domenica mattina molto presto, molto brilla, diciamo è brilla, È una libreria brilla che brilla anche, tutta di colori, Francesca.
Sembra anche, non lo so, un totem strano, sì. Tutte queste linee, queste forme, sì, che si mischiano.
C'è quasi un'idea di una persona con le gambe aperte, le braccia per aria, che esulta.
Una festa.
Sì, è proprio una festa, e infatti non è neanche tutta dritta, ha un piano rosa, un piano verde, un piano giallo, e poi ha anche dei pezzi di lato che sono, o dei sostegni in arancione. Quindi diciamo, immaginatevi tutti i colori dell'arcobaleno, eccoli qui nella libreria Carlton di Sozzas.
Dove siamo arrivate? Perché siamo uscite quindi dal museo principale e siamo in un'altra zona del museo.
Sì.
Allora, più che una zona, una casa, ecco.
Sì, e infatti vi devo dare un attimo una storia brevissima del Museo di Arte Moderna di Heidi, che in realtà è nato come una specie di colonia di artisti di Sunday Reid e John Reid, e che loro vivevano qui nella casa che stava lì dell'Ottocento, che si chiamava Heidi One, e loro qui hanno avuto molti artisti moderni, ma avevano un giardino, avevano una specie di comunità. Però poi Sunday e John Reid volevano avere una casa più moderna. Quindi noi siamo in Heidi 2, che fa parte del museo, e in realtà è nata come la casa per John e Sunday, però poi l'hanno trovata un po', diciamo, un po' fredda, un po' troppo dura, e poi non ci hanno voluto vivere più di tanto, e è diventata parte del museo. Quindi diciamo è allestita come la casa dove vivevano, quindi infatti qua siamo qui davanti a un divano, però la usano per mostre, e qui invece nell'ambito di questa mostra qui possiamo vedere tutti questi oggetti domestici che di solito uno non vede in una galleria, ma li vedono in una casa, e le curatrici hanno pensato anche di mettere degli oggetti come se fossero una casa con tanti oggetti di design italiano.
Quindi dalla teoria che abbiamo visto di là e dal percorso storico arriviamo poi a come questi oggetti vivono nello spazio.
Infatti, e quindi hanno fatto una cosa secondo me bellissima. Ma qui hanno messo questa luce che si chiama profiterol, e infatti sembra un po' un profiterol, però è una luce. Quindi immaginatevi una lampada grossa, di forse sono 60 centimetri di diametro, che ha la forma di un profiterol, però è come se fosse illuminato, invece di averci la crema dentro c'è una luce, e l'hanno messa proprio qui dentro il focolare, ed è sembra che illumina come una fiamma l'ambiente. Quindi si sono anche divertite anche loro, non sono solo quelli di Memphis che si divertono, però Laura e Kendra si sono divertite molto allestendo questo oggetto qua dentro. Allora, qua abbiamo un oggetto che, come la Bialetti Moca, magari tutte le case negli anni 70 avevano una sedia del genere, però è stato inventato, non sapevo, io neanche sapevo che è stato inventato dagli italiani. Il sacco è una bean bag, diciamo, con dentro c'ha tante palline di polistirolo. Allora, è stato fatto da un gruppo di designer che negli anni 70 volevano, come dicevo prima, tirarsi fuori dall'idea del design come cosa fissa e regimentata, come se il corpo umano si dovesse adattare alla rigidità di un oggetto come una sedia. Hanno pensato: si potrebbe fare una sedia che invece è più libera e si adattasse al corpo di una persona? E quindi vi è venuto in mente l'idea di proprio un sacco che qualsiasi persona che si siede qua sopra prende la forma di quella persona. È come se il mobile si adatta alla persona invece della persona che si adatta al mobile. Ma loro questo oggetto l'hanno fatto come anti-oggetto. Volevano dire che il design è diventato troppo commerciale, siamo diventati tutti schiavi di dover vendere un oggetto, lo vogliamo fare un anti-oggetto che nessuno in realtà vorrebbe in casa propria, e invece è successo l'opposto, ha avuto un successo internazionale, e tutti sanno che cos'è questo tipo di sedia. Quindi,
assolutamente, ma infatti mi dai un po' il là anche per parlare di una parte importante di quello che sarà la discussione intorno a questa mostra, o che è, perché appunto il beanbag dal 1968 effettivamente c'è anche oggi in tantissime case, forse sì, più in Australia che in Italia.
Sì.
Quindi diciamo il riverbero del design italiano in realtà prosegue ancora oggi, sì, e anche dall'altra parte del mondo.
Sì,
perché?
Infatti. Allora, diciamo che il design, io non è che ne so molto della storia del design australiano, mi dovete scusare, ma comunque quello che so è che loro guardavano sempre i modelli di fuori e un po' come dicevo prima, potevano cercare di adattarli alle condizioni australiane, quindi magari l'idea, l'oggetto, le forme, le linee venivano da un'altra parte del mondo, però si adattavano con i materiali, i legni, le cose che erano qui. E quindi il design italiano negli anni 50, qui diciamo si chiama mid-century modern, è un tipo di design che si è sviluppato qui nella seconda guerra mondiale. E il design italiano più che altro loro ammiravano l'aspetto artigianale, che si poteva fare un oggetto di produzione in serie che aveva un aspetto unico e artigianale.
Che è poi il discorso che abbiamo fatto prima, la potenza del design italiano.
Infatti.
Allora, abbiamo iniziato questo nostro percorso dagli anni, i primi anni del fascismo, e ci troviamo di fronte a questo schermo di Giacomo Balla.
Infatti qua hanno fatto un allestimento bellissimo, abbiamo un tavolo di vetro con delle gomme nere come ruote di Gay Aulenti, abbiamo una sedia fatta da Afra e Tobia Scarpa, che è una coppia di designer, e Tobia Scarpa è un personaggio interessante perché lui è il figlio di Carlo Scarpa, importantissimo architetto veneto che ha fatto anche lavorato molto con Olivetti. Però diciamo, abbiamo cominciato il discorso oggi, questa tour oggi, Francesca, parlando dei futuristi e i futuristi che lasciavano indietro il passato e volevano solo essere moderni, e ci sembra perfetto chiudere qui con questo divisore di Giacomo Balla, famoso futurista anche lui, che ha continuato in tutto il periodo del dopoguerra ad essere un importantissimo artista. E abbiamo, un po' come nella stanza di Memphis, un'esplosione di colori di questo divisore con arancione, con queste forme che sembrano alberi o piante che quasi crescono dal fondo dei pannelli, con un'esplosione arancione gialla dietro di luce e di felicità.
Bellissimo, non potevamo finire meglio con questo inno e insomma alla bellezza, alla gioia che tanto fa parte di questo percorso. Grazie mille allora a Flavia Marcello di essere stata il nostro cicerone oggi.
Sempre un piacere, Francesca, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.